Così la trappola è servita, perché Gesù è parecchio scomodo per il potere di turno, ma per il potere di turno tutti coloro che sono nella verità e nell'autenticità sono scomodi. Ed è interessante comprendere come il Vangelo di oggi riesce a ripercorrere quelle dinamiche relazionali e anche di vita umana che ciascuno di noi in qualche modo è incappato. E poi dall'altra parte c'è ancora una volta Gesù straordinario e meraviglioso che snoda e smaschera i commedianti, perché possiamo dircelo chiaramente che nella vita ci sono tante, troppe persone commedianti, troppi ipocriti che si mostrano con affabilità, con dolcezza, con voglia di venire dalla tua parte o comprenderti, ma in realtà stanno architettando per te una trappola. Con Gesù hanno fatto così, ma spesso capita anche a noi di vivere esperienze di questo tipo. Quello che per noi è importante è essere come Gesù, che è capace di ribaltare la situazione da trappola a soluzione, da inganno ad un'occasione per reinventarci, per essere ancora più autentici e più veri. Perché riguarda noi, che può capitarci, ma capita anche che siamo noi quei commedianti che tramiamo trappole agli altri. È interessante come tutto avviene. I farisei se ne andarono a tenere consiglio. I farisei sono una branca di potere di quel tempo che non ha a cuore assolutamente la persona, ma semplicemente le cose del mondo. È interessante come loro tennero consiglio, cioè si proprio incontrano loro, i farisei, il potere, per cercare il modo per far cadere in inganno, in trappola Gesù. Pensate che Gesù è la verità, è l'autenticità, la trasparenza. Cioè, quindi si radunano per distruggere la verità, per attaccare l'autenticità, per vedere come coglierlo in fallo. A volte ci sono persone o gruppi di persone a livello sociale, politico, ma anche ecclesiale e anche quotidiano, di gruppi che realmente si incontrano per far cadere in fallo la persona o quelle persone che in qualche modo stanno cercando di vivere il più possibile nella verità. Le tenebre, i figli delle tenebre lavorano così, mai allo scoperto, mai in trasparenza, ma sempre in segreto. Si incontrano, ma guardate la particolarità, mica vanno loro, mica vanno i farisei da Gesù per tendergli la trappola. Mandarono dunque da lui i propri discepoli e gli erodiani, cioè altri. Guardate come lavora il male, anche dentro di noi lavora così il male, perché anche noi quando teniamo consiglio con noi stessi cerchiamo di trovare il modo per far cadere in fallo qualcuno che ci sta antipatico, che non ci garba, che ci ha fatto del male o comunque che ci dà fastidio. Non andiamo noi da quella persona direttamente, ma ci mandiamo qualcun altro, perché funziona sempre così. Mandiamo sempre qualcun altro, quelli che poi arrivano a te e citano una delle frasi e dei proverbi che io non sopporto, quando si presentano e dicono: ambasciatore non porta pena. Ecco fatto. Così gli erodiani e i discepoli vanno da Gesù e gli dicono: ambasciatore non porta pena, noi ti facciamo sta domanda, però ti riportiamo qualcosa che altri hanno detto e hanno pensato di te. È molto sottile tutta questa dinamica, ma accade dentro di noi e fuori di noi. Quindi, capito, non vanno loro. E quante volte non andiamo noi ad affrontare le persone, ma mandiamo ad altri. Mandiamo altri, a volte non esplicitamente, non è che li investiamo di questo, ma troviamo il modo, perché a volte diciamo delle cose in presenza di alcuni perché sappiamo che poi quelle persone le riporteranno a quelle altre persone ancora. Voi capite che scatole cinesi assurde viviamo dentro e fuori di noi? Cioè delle sensori così pesanti, come hanno fatto loro? Loro l'hanno fatto alla stessa maniera. Noi a volte diciamo delle cose che vogliamo far arrivare a delle terze persone e ci ingarbugliamo una vita intera, ci appesantiamo tutto ciò che invece potrebbe essere più bello e più leggero. E che cosa fanno? Arrivano gli erodiani e i discepoli, altri membri del potere, losco, tenebroso, di non relazione, e guardate che cosa gli dicono. Cioè voi capite, questi stanno lì per ucciderlo, eppure gli mostrano e gli fanno dei complimenti e gli dicono delle cose strane. Maestro, addirittura lo chiamano maestro, sappiamo che sei veritiero. Cioè a prendere proprio in giro. Quante volte noi vi accorgetelo quando arrivano a voi, o anche noi, siamo di quelle persone che prima facciamo tutto l'elogio della persona per poi dare alla fine, no, il biscottino finale, no? Siamo di questi che per non essere autentici e veri addolciamo, rivestiamo le nostre parole, i nostri sentimenti. Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Cioè, ma voi capite? Quante volte capita di incontrare questa gente qui, o noi, per dire una cosa a una persona, usiamo delle tecniche assurde per prima incipriare tutta la situazione. E loro fanno uguale con Gesù. Meno male Gesù è un genio intelligente e spazza via ogni dubbio. Tu che non hai soggezioni di alcuno, cioè ma voi capite i complimenti che gli fanno? Ma sapete chi sono questi? Quelli che vogliono far fuori Gesù e ucciderlo. E non ucciderlo solo nell'anima, ma in carne ed ossa. E guardate i complimenti che gli fanno. Quindi attenti a tutte quelle persone che si accostano a te, o tu quando ti accosti a quelle persone e cominci a fare tutto l'elogio e tutta l'incensazione possibile di quello che stai vivendo, di quello che sei. Perché vivono in noi gli erodiani, eh? Gli erodiani vivono in noi, non è roba semplicemente di altri. Perché non guardi in faccia a nessuno? Cioè, nel senso che se dicessero queste cose, cioè a me sarei contentissimo, saprei anch'io che non sono vero. Dunque, di a noi il tuo parere. Credo tutta la incipriatura. Dunque, ora vi fa darci il parere. Pure qui, il parere. Ed ecco la domanda che è una trappola micidiale, che è terribile. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? In questa domanda non c'è possibilità di risposta. Non c'è possibilità, perché se dice che è lecito pagare il tributo a Cesare, va contro i suoi discepoli, agli ebrei, se no glielo fanno fuori Gesù, dice ha tradito gli ebrei. Se dice non è lecito pagare il tributo a Cesare, i romani gli vanno contro e lo uccidono e lo mettono da parte. Voi capite che ci sono delle domande che a volte arrivano a noi che non hanno bisogno di risposte, che non vogliono risposta, perché vogliono semplicemente farci cadere in inganno, vogliono semplicemente farci cadere in fallo. E questi qui non avevano nessun desiderio di sentire il parere di Gesù. Come quante volte in alcune riunioni, in alcune situazioni, in alcuni gruppi, in alcune famiglie si fanno delle domande, ma non vogliamo assolutamente saperne cosa l'altro ne pensa veramente, ma vogliamo semplicemente coglierlo in fallo. E facciamo delle domande agli altri non per sapere la verità, ma semplicemente per cogliere l'errore in quello che sta dicendo, per dirgli: ah, ecco, vedi? te l'avevo detto. Vedi, allora c'avevo ragione io, perché nella nostra capoccia malata, spesso, con i nostri erodiani e farisei che circolano nelle nostre vene, questo noi vogliamo. Vogliamo che alla fine possiamo dire all'altro: c'avevo ragione io, o te l'avevo detto. Ah, allora sei avvenuto da me, dalla mia parte, vedi? E noi ci abbiamo lavorato un sacco, ci hanno lavorato pure con Gesù, Gesù numero uno, campione del mondo, meraviglioso come sempre, e dice: datemi questa moneta. Anzitutto li chiama ipocriti, cioè li chiama per nome, commedianti, attori, cioè sta facendo una commedia, cioè ma che non si vede, ma guardatevi un po', ipocriti. Che meraviglia cercare di vivere e di chiamare per nome le cose. E io penso che non l'abbia fatto neanche senza offendere parecchio, ma semplicemente dicendogli: ma voi sgamato, ma dove volete andare? Cioè siete degli ipocriti, state recitando una parte, datemi questa moneta però, perché Gesù non si tira indietro dalla provocazione. E questo che è straordinario, che dovremmo imparare, cioè, da Gesù. Cioè Gesù non si tira indietro dalla provocazione, ma ci sta, però trova un'altra soluzione, trova un'altra via, trova un'altra strada straordinaria. Datemi questa moneta. Di chi è l'immagine che sta qui? Tutti quanti, di Cesare. Bene, allora restituite, restituite, perché questo è il verbo che viene usato, restituite a Cesare quel che è di Cesare, ma restituite a Dio quel che è di Dio. Apro e chiudo parentesi velocemente. Voi dovete pensare che nel Tempio non potevano entrare nessuna raffigurazione umana, né monete, né manifesti con altre facce, imperatori, né stendardi, non poteva entrare nessun tipo di immagine. Ecco perché cambiavano e stavano fuori dal Tempio quando cambiavano il denaro. Quindi portare una moneta all'interno del Tempio è un sacrilegio, è un sacrilegio grandissimo. Quindi chi sta facendo il sacrilegio, chi sta veramente distruggendo la fede in Dio e quindi anche del popolo ebraico, sono gli erodiani. Cioè sono gli erodiani, perciò Gesù si fa dare la moneta, per mostrarle e dire: guardate questi qui che vanno dicendo a tutti che non bisogna far entrare immagini nel Tempio, ma pur di fregarmi, pur di farmi cadere, la portano qui nel Tempio. Chiudo parentesi perché è importante capirlo. Quindi dici: di chi è l'immagine qui? Di Cesare, datela a Cesare. Cioè restituite l'immagine del potere al potere, ma restituite a Dio quel che è di Dio. Date le cose a Cesare, ma date la vita e le persone a Dio. Che è interessantissimo questa risposta, tanto che si spiazza completamente, perché Gesù vuole ribadire l'importanza di quello che sta accadendo e davanti a tutti sta cercando di dire che nessuno di noi appartiene a nessun potere, nessuna immagine, nessun imperatore, né denaro, né successo, né idoli. Qualsiasi Cesare noi abbiamo dentro di noi non può comandare sulla nostra vita, perché Dio ci rende liberi, ci rende pienamente proprietà di nessuno, proprietà di nessun potere terreno. E allora Gesù, dicendo questa frase, dice: restituite a Dio quel che è di Dio, cioè la vostra vita è solo di Dio, voi siete di Dio, non potete essere schiavi di nessun Cesare. Restituite a Cesare quel che è di Cesare, le cose materiali, ma la vostra vita non rendetela schiava mai di nessun potere. È fortissima questa frase, è fortissima per noi e per quello che stiamo cercando di vivere nella nostra vita, perché non è soltanto, come molti hanno tradotto, libero Stato e libera Chiesa, cioè Cesare è una cosa e Dio è un'altra. No, assolutamente, non ha niente a che vedere con questa interpretazione. Ma Gesù sta dicendo fortemente: non piegatevi a nessun Cesare, la vostra vita. Le cose datele pure, pagatele pure le tasse e i tributi. Vi hanno dato delle cose, vi hanno dato dei servizi, restituite, restituite col denaro. Ma la vostra vita, la vostra dignità, quello che voi siete è di Dio. Non ci può essere nessun idolo, nessun Cesare che schiavizza e opprime la tua vita. Tu sei libero e libero sarai sempre, perché sei figlio mio. Allora mi sembra straordinario il cammino che fa fare Gesù, e così li smaschera, e così si rende anche conto di tutto il lavoro che spesso noi facciamo per imbrogliare gli altri, quando invece basterebbe essere un po' più autentici, un po' più veri e, perché no, anche un po' più semplici, non dimenticandoci mai che noi, se a qualcuno apparteniamo, apparteniamo a Dio. Dove Dio non trattiene, dove Dio non costringe, dove Dio non possiede mai. Questo è il significato profondo. Proviamoci anche noi, anche nelle nostre relazioni, anche nella nostra vita comunitaria e di fraternità, ad essere come Gesù e a reinventare e a ribaltare tutte le situazioni di falsità e di ipocrisia che ci presentano, senza scapparne via e senza stare lì a irrigidirci, ma usare la fantasia come fa Gesù. Tanto che gli erodiani, i farisei andarono via perché non ebbero nessuna cosa da dire a Gesù e né tantomeno da fare.